Ecco, ho pensato di risponderle in questo modo alla sua intervista e naturalmente se poi ci sarà occasione e lo desidererà possiamo anche vederci nelle volte che io rivengo a Milano. Allora, lei mi chiede quali sono in Italia le politiche sociali rivolte allo straniero e nell'Unione Europea, quando sono sorti in Italia i primi servizi alla persona dedicati allo straniero, quali sono in Italia le leggi che regolano il fenomeno dell'immigrazione e dell'Unione Europea. E se ritiene che il complesso delle leggi in vigore tenda al concetto di ospitalità. Allora, sono, vediamo, le politiche sociali rivolte allo straniero, il processo italiano di costruzione diciamo così, delle politiche migratorie è un processo nei paesi mondiali e europei abbastanza recente, cioè l'Italia diventa un paese di immigrazione, dopo essere stato un paese di immigrazione sostanzialmente negli anni, tra gli anni 80 e gli anni 90, quindi il periodo sostanzialmente è quello. Il corpo normativo è attualmente costituito da una serie di leggi, di cui le ho anche fatto avere una mia dispensa. E quindi potrebbe vederle anche da lì. C'è tutta una sequenza di legislazioni e le può vedere puntualmente all'interno di quegli schemi che sostanzialmente funzionano in questo modo. Si occupano prevalentemente dei processi di inserimento lavorativo dell'immigrato, cioè in base all'esistenza di rapporti di lavoro ci sono delle norme che consentono l'insediamento nel territorio italiano e anche l'acquisizione di alcuni diritti, naturalmente purché vengano pagati i relativi contributi, le relative tassazioni al sistema dei servizi italiano. Quindi la prima cosa che occorre dire sulle politiche sociali è che sono politiche che inizialmente si occupano del lavoro, ossia di regolarizzare le posizioni lavorative e quindi distinguono la posizione dell'immigrato a seconda se è regolare o se non è regolare. Ci sono tutta una serie di dispositivi poi anche molto, molto complessi. Attualmente il testo di riferimento è la legge numero 94 del 2009, su cui esistono una quantità enorme di documentazioni, e che potrebbero essere appunto analizzate in dettaglio, ma di fatto il tema sostanzialmente è quello. Quindi, prima fase, inserimento lavorativo, poi all'interno di questa legislazione sull'inserimento lavorativo si sono poi collocate in tempi successivi rispetto alle prime leggi degli anni 90 disposizioni che riguardano l'unità familiare, la tutela del minore e quindi la possibilità di ricongiungere le unità familiari, fare il ricongiungimento familiare. Attualmente appunto sono norme che si potrebbe dire che sono leggibili all'interno di questo tipo di cultura, tutela dei rapporti familiari pure all'interno di una situazione giuridico-formale che non è quella uguale della cittadinanza italiana. I premi aperti sono quelli della cittadinanza italiana. Acquisire la cittadinanza italiana è un processo lungo e complesso e c'è tutta una questione irrisolta fino adesso per quanto riguarda l'acquisizione della cittadinanza italiana. Diciamo che il contesto di queste politiche, sono sempre al punto 1 della sua domanda, è quella di paesi che si stanno adattando a un fenomeno, di un paese nostro che si sta adattando a un fenomeno di cambiamento demografico rilevantissimo, su cui certamente la crisi attuale, economica attuale, che incide massimamente sulle imprese e sulle famiglie, sicuramente non favorisce il contesto culturale. Il nostro è un paese che attualmente è proprio in una crisi economica spaventosa, il caso di dire spaventosa, e quindi le politiche migratorie in questo caso passano evidentemente molto in secondo luogo, però attualmente sono costituite da questo corpo legislativo di cui le ho parlato. Mi chiede nell'Unione Europea. C'è una sostanziale rassomiglianza nelle legislazioni europee, cioè tutti i paesi europei, anche innanzitutto i paesi europei bisogna distinguere i paesi forti, diciamo come l'Inghilterra e la Francia, che sono ammesso che l'Inghilterra faccia parte dell'Europa, cosa che non è una posizione tangenziale, ma comunque fa parte di questo continente. Stavo dicendo, i paesi europei tutti hanno sempre elaborato politiche legate al governo degli ingressi e legate quindi al mercato del lavoro. C'è il caso della Germania, che è un paese che dichiara istituzionalmente una sua contrarietà al multiculturalismo. È una diciamo, la cultura tedesca non è favorevole al multiculturalismo, e invece è stata molto favorevole l'inserimento lavorativo, ad esempio nel primo dopoguerra, quando si trattava di sviluppare l'economia tedesca, e quindi conseguentemente la Germania ha elaborato una serie di politiche di inserimento lavorativo legate appunto alle posizioni lavorative di questa, ad esempio, rilevantissima immigrazione turca che hanno avuto. Ci sono poi invece due paesi, come ti stavo dicendo, l'Inghilterra e la Francia, che essendo stati paesi colonialisti e quindi che hanno fatto nel passato una politica coloniale, in questo senso è abbastanza diversa sicuramente dall'Italia, che è stata più debole, e della Germania, che l'ha fatta in altri tipi di contesti. Questi paesi hanno un maggiore contatto con le culture altre, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo alla Francia, e quindi hanno maggiormente sviluppato degli atteggiamenti culturali di contatto con le culture altre. Eppure anche la Francia, ad esempio, hanno tutti comunque le legislazioni di tipo regolativo delle entrate, molto simile a quelle italiane, molto simile a quelle italiane. E la Francia, ad esempio, è un paese che rifiuta, ad esempio, l'assimilazione, che rifiuta il multiculturalismo, nel senso che accetta culture altre. Infatti il modello francese è un modello che viene chiamato modello di assimilazione, purché queste culture accettino le regole giuridico-formali di questo paese. Il caso tipico è la rigidità piuttosto forte che la Francia ha per quanto riguarda l'abbigliamento delle culture islamiche, burka e questi tipi di indumenti, che sono proprio sanzionati da quella legislazione, perché il modello francese è un modello assimilazionista, quel termine è questo. Su che posizione l'Italia in questo contesto? L'Italia è un paese, appunto, si confronta con questi processi migratori, lo fa controllando i flussi d'entrata attraverso tutte le sue regolazioni. C'è una fortissima cultura italiana, molto forte, molto robusta, che è quella cattolica sostanzialmente, di cui la struttura chiave in Italia, ad esempio, è la Caritas, che è un'organizzazione a latere della gerarchia ecclesiastica, che è una cultura molto favorevole alla interculturalità. Naturalmente, contro questa cultura, questa visione in cui per la quale l'interculturalità è un valore, ci sono culture del tutto opposte, che non, politiche che non la sostengono. Attualmente la mediazione, ripeto, è su una legislazione che controlla i flussi d'entrata e che consente a determinate condizioni il ricongiungimento familiare, e che rimanda per adesso il processo di strutturazione di una cittadinanza. Questo ad oggi, questo al 2012. Cosa succederà nei prossimi anni non glielo so dire. È certo che questa crisi economica, che è una crisi demografica, sta cambiando moltissimo il quadro socio-economico. Seconda domanda: quando sono sorti i primi servizi alle persone dedicate allo straniero? Quindi sono sorti appunto tra gli anni 80 e 90, quindi c'è stata tutta una fase iniziale di che sono sviluppate ad esempio proprio cooperative, gruppi operativi per quanto riguarda la lingua, per quanto riguarda la mediazione culturale, per quanto riguarda l'informazione da dare agli immigrati, quindi diciamo così, attualmente sono un po' indebolite queste culture, però c'è stato tutto un tessuto molto forte di cooperative che si sono proprio organizzate per quanto concerne queste politiche. Io stesso negli anni, alla fine dei 90, sono stato invitato spesso a fare lezioni sul sistema dei servizi italiano all'interno di questi gruppi. La cosa che volevo dire rispetto a questa domanda è di tessere anche qui con lei un elogio di quelli che sono stati i servizi educativi, e cioè il mondo degli insegnanti, delle scuole elementari in modo particolare, sono stati i professionisti dell'educazione che maggiormente hanno elaborato questo tema. Si sono trovati nel giro di pochissimo tempo questi insegnanti con classi molto diversificate dal punto di vista della lingua, dal punto di vista dei comportamenti, dal punto di vista dei rapporti con la famiglia. Quindi è stato il primo sistema che si è adattato, che ha tentato di costruire un sistema di relazione. E quindi di nuovo anche qui osserviamo le differenze. È evidente che nel mondo degli insegnanti, nel mondo educativo, l'atteggiamento culturale è più favorevole ai processi interculturali, e viceversa, questo non è così presente in altri ambienti culturali. Quando si discute di culture dell'immigrazione, sostanzialmente ci si confronta con modelli culturali diversi, e quindi c'è in certi casi molto estremistici, chi è molto favorevole a questi processi e chi è del tutto contrario. Naturalmente questo non giova alla costruzione delle politiche sociali, che debbono essere realistiche, devono cioè creare dei percorsi che siano realistici, che siano possibili all'interno di determinati tipi di contesti. Qualcosa di simile in qualche modo è avvenuto con le cosiddette badanti, che è stata l'unica eccezione che è stata stabilita con continuità rispetto ai processi di riconoscimento delle condizioni di lavoro, proprio perché per ragioni che adesso non sto a vedere, di costi delle strutture residenziali e così via, l'utilizzazione delle badanti è stato molto, molto utilizzato. Questo è un esempio per l'appunto di utilizzazione in base a bisogni delle famiglie italiane di questo tipo di immigrazione, che naturalmente comporterebbe tutta l'analisi dei vantaggi e svantaggi di questa soluzione della o delle badanti all'interno di una casa dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dei rapporti interpersonali, dal punto di vista delle condizioni lavorative delle badanti stesse, dal punto di vista dell'effettiva assistenza alle persone, dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista di persone molto anziane che devono confrontarsi con un linguaggio diverso. Questo sarebbe tutta un'indagine da fare. Quindi direi che sono queste le aree, cioè asili nido, scuole materne, scuole che si sono adattate a questi processi di presenza, servizi informativi, di informazione. Ci sono molti comuni che hanno voglio degli sportelli per gli immigrati, la situazione è molto differenziata, ma c'è, e tutto questo quando è avvenuto? È avvenuto sostanzialmente negli anni 90, proprio in coincidenza con l'applicazione di queste leggi che si succedevano di tempo in tempo e che venivano, pur essendo avversate da alcuni, poi venivano applicate, quindi hanno creato tutto un tessuto organizzativo. Quali sono in Italia le leggi che regolano il fenomeno dell'immigrazione? Credo appunto di averglielo già detto. Attualmente il testo di riferimento è la legge 94 del 2009, disposizioni in materia di immigrazione, e che individua tutta una serie di elementi di regolazione molto analitica, perché poi sono seguiti da tutta una serie di dispositivi. Ecco, su questo tipo di legislazione credo che sia opportuno che la rimandi direttamente alla dispensa, che io in genere aggiungo perché lì le puoi vedere più in dettaglio. Le leggi le ho messe in fila e quindi possono essere viste, possono essere lette anche un po' alla luce del corso che ho fatto io anche con lei, di sicuro. Se ha seguito i miei corsi l'anno prossimo, quindi una legge la si legge, la si appunta, le si individuano i punti chiave e si vedono, si vedono gli effetti. Attualmente siamo a quel livello. Ultima domanda, ritiene che il complesso di leggi in vigore in Italia si intenda il concetto di ospitalità? Allora, qui bisogna distinguere, cioè distinguere un aspetto soggettivo dell'ospitalità e un aspetto invece oggettivo dell'ospitalità. Allora, dal punto di vista soggettivo, nell'insieme, apparentemente i mezzi di comunicazione di massa e anche la comunicazione pubblica ci dà l'idea di una situazione che genera più conflitti che vantaggi il processo dell'immigrazione. Quindi, in qualche modo, l'opinione pubblica normale potrebbe essere influenzata più dall'informazione che vede l'immigrazione come un problema, e quindi noi potremmo dire che l'Italia non sviluppa tensioni, movimenti di ospitalità. In realtà, invece, quando si vanno a vedere concretamente le cose, non è così, e quindi passo al concetto di ospitalità oggettiva. Allora, il dato qual è? Che qui parlo proprio da docente di politica sociale, da uno che si occupa di queste cose. Questi processi migratori che attualmente sono imponenti, ormai parliamo di circa 6 milioni di immigrati in Italia, quasi un 10% addirittura della popolazione italiana, hanno trovato un welfare italiano strutturato. Alcuni dicono che il welfare italiano è un welfare debole, ma tuttavia però è un welfare che ha un servizio sanitario nazionale, che ha servizi comunali, che ha ospedali, che ha pronto soccorso e così via. Cioè un sistema di welfare che con tutti i difetti che gli possono essere addebitati è comunque un paese che offre più servizi di quelli che hanno le persone che per ragioni di reddito e di motivazione si spostano. E infatti questa è la prova. Scuole che si sono organizzate, insegnanti che si sono attrezzati ad accogliere le differenze culturali, a confrontarsi con il problema della lingua, a discutere con famiglie che hanno culture diverse e tutte le conflittualità conseguenti. La prova che quindi io credo e sono convinto che l'esito sia quello di dire che l'ospitalità oggettiva c'è, non quella magari soggettiva, cioè il piacere di avere la persona immigrata, ma quella oggettiva c'è, è dovuta a due fatti. Uno, che nello stesso arco di tempo, cioè questi ultimi 15 anni, in cui l'occupazione italiana decresceva e c'erano tensioni occupazionali, i giovani che non trovano posto di lavoro, che ricercano affannosamente delle situazioni occupazionali, che si danno da fare per trovare degli esiti professionali, nello stesso periodo cresceva fortemente l'immigrazione. Allora, quindi questo è un dato empirico. Se nello stesso periodo in cui decresceva l'occupazione italiana, cresceva l'occupazione esterna, delle persone immigrate, questo vuol dire che il nostro paese offriva, appunto, tra virgolette, chiamiamola così, ospitalità, quello che chiamo l'ospitalità oggettiva. Il secondo elemento è l'uso rilevante del sistema di servizi italiani, quello che ho detto adesso, l'uso rilevante della medicina di base. Cioè, la nostra rete di medici di base, in cui c'è un medico di base ogni 1.000-1.500 abitanti, è un servizio utilizzatissimo. Molto pregiato, molto apprezzato anche dagli immigrati. Oppure pensiamo la fortissima domanda che c'è stata di cure sui pronto soccorsi ospedalieri. I pronto soccorsi ospedalieri sono diventati l'unico luogo dell'assistenza medica per tutte quelle persone immigrate che, ad esempio, non avevano permessi di soggiorno. essendo il pronto soccorso, tra virgolette, obbligato comunque a svolgere delle funzioni dell'assistenza, i pronto soccorso sono diventati i recettori di una domanda sanitaria elevatissima. Ecco, questo è un po' il ragionamento. Quindi il mio giudizio, ma il mio giudizio, naturalmente, in questo caso siamo sul piano del giudizio, ma si basa su un dato oggettivo, che probabilmente dal punto di vista della tensione psicologica, dal punto di vista della cultura, non possiamo definire il nostro paese, tra virgolette, ospitale, anche perché è un paese che ha un'economia difficile, ha un'economia debole rispetto alle contraddizioni che vengono fuori nel mondo, ma tuttavia dal punto di vista oggettivo il nostro paese è un paese molto ospitale. Tanto che appunto, ripeto, il sistema di servizi alla persona è quello che maggiormente ha retto e si è organizzato per svolgere queste attività. E naturalmente questo è un dato, non c'è dubbio, ma è anche un problema. Perché la domanda diventa: può solo il sistema di servizi alla persona, intendo servizi sanitari, sociali, educativi, occuparsi di un processo demografico così imponente? Io credo di no. Cioè non si può delegare al sistema di servizi un compito rilevantissimo che è quello di occuparsi di questi flussi di popolazione così, così straordinari. Ecco, io fermerei qui questa comunicazione, poi sollemando faccio avere questa brevissima risposta alle sue domande. Naturalmente se vuole farmene altre, procediamo su questo punto, la invito, mi scuso che non sono entrato in dettaglio sulle leggi nella comunicazione, perché ripeto, lei ha una dispensa a disposizione che questi punti li tenta di trattare. La ringrazio per l'attenzione e buon lavoro per la sua attività.